Come sarà il Napoli di Conte? Al 99% tifoso e allenatore del Napoli, ne parliamo insieme anche a coloro che potranno dirci qualcosa in più.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, Marte Sport Live, insieme a Gigi Soriani, regia, con Gianluca Gefuni che saluto e ringrazio. I vostri messaggi al 339-666-9990 per dire la vostra su Incedibile, secondo voi e secondo quello che vi aspettate da Antonio Conte. Tra l'altro la firma potrebbe arrivare dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Diamo giusto un paio di notizie domani, ma probabilmente lunedì o martedì, come diceva anche Antonio Giordano. La presentazione potrebbe slittare di qualche giorno, non martedì ma mercoledì, giovedì, insomma. Comunque siamo davvero alle aspetti delle ufficializzazioni, manca davvero pochissimo all'annuncio, pochissimo anche in termini di tempo e ancora meno in termini di dettagli. Tutto sistemato, quanto ne sappiamo. Che ne sarà dell'attuale rosa e che ne sarà anche di tanti prestiti, che dire, Fonoruscio, Gaetano, Caprile, Zerbin, Zanoli, che rientreranno? Ne parleremo tra un po' anche con i loro procuratori. Intanto ne parliamo con Vincenzo D'Angelo, Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno ai amici a casa.
E grazie per essere con noi. Oggi sulla Gazzetta scrivi giustamente: non si parla più di se ma di quando per quanto riguarda Antonio Conte.
Sì, è un upgrade della situazione. Sappiamo che insomma la trattativa viaggia spedita, gli scogli o i nodi, diciamo quelli un po' più complicati, sembrano essere stati risolti. Si va insomma verso questo che secondo me è un colpo veramente importante del Napoli, perché Conte, anche se era fermo, Conte resta una garanzia di successo, Conte resta uno dei migliori allenatori in Italia, uno dei più vincenti, e soprattutto è un allenatore che lavora non solo benissimo sul campo ma anche sulla testa dei giocatori, che forse è stato uno dei grandi problemi di questa stagione. Conte è un motivatore, Conte è un perfezionista. Su Conte che ho visto lavorare all'Inter quando insomma seguivo l'Inter per la Gazzetta, e devo dire che bisogna anche riconoscere che il lavoro di Conte, di quel biennio di Conte, è stato anche importantissimo per gettare le basi per quella che poi è diventata la squadra di Inzaghi. Inzaghi ha ereditato una squadra quadrata con una nuova mentalità, con una voglia di vincere, una voglia di lavorare,
certo.
Diversa, e adesso l'Inter sta sfruttando ancora quella scia.
È vero, questa è una cosa molto giusta sul tipo di lavoro e metodologia che ha introdotto all'Inter Antonio Conte. Ne scrivi oggi appunto anche che la scelta migliore non poteva esserci per rilanciare le quotazioni del Napoli, ed è non è solo in questo caso un colpo di teatro di De Laurentiis, perché davvero per rianimare, no, anche i tifosi giustamente delusi e arrabbiati, ma è davvero un colpo progettuale. Si conta molto sulla voglia del tecnico leccese, ma anche sulla sua metodologia, perché non è solo, e te lo chiedo, all'Ancelotti, grandissimo allenatore, forse sovradimensionato rispetto a quel Napoli. Conte è uno che ha questo carisma e questa internazionalità importante, ma anche uno che lavora molto sul campo, come dicevo poco fa, e quindi insomma abbina le due cose.
Sì, sì, ripeto, è un perfezionista, è uno che non lascia nulla al caso, è uno che fa veramente... non è un modo di dire, ma chi dà il 95% in allenamento la domenica non gioca,
esatto.
E quello si vede, e soprattutto è un allenatore che fa creare un'empatia straordinaria all'interno dello spogliatoio. Io dico spesso, quando mi chiedono di Conte, una delle cose che mi colpì di più all'epoca dell'Inter fu proprio al momento in cui, dopo lo scudetto, Conte decise di andare via, quindi le strade con l'Inter si separarono. Non ci fu un giocatore della rosa dell'Inter, è testimoniabile, basta andare a rivedere i social dell'epoca, che non ci è preso la briga di fare un saluto pubblico sul proprio profilo ufficiale all'allenatore, sia Lukaku, che di quell'Inter era il re, sia, mi viene in mente, non so, i Pinamonti, piuttosto che i giocatori che avevano giocato pochissimo, perché comunque Conte aveva creato veramente uno spogliatoio fortissimo, una squadra che viaggiava tutta nella stessa direzione, con un'anima, con una voglia di andare, partiva sfavorita, ma poi sul campo ha dimostrato che non era sfavorita. L'Inter di Conte in 2 anni ha fatto una finale di Europa League, ha vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto nell'altro campionato, quindi è stato un biennio per l'Inter molto produttivo, e io credo che sia un segnale anche di quello che vuole essere il progetto e l'ambizione del nuovo Napoli. Con Benitez, sì, il Napoli aprì, no? Di fatto un'era europea, prendendo giocatori internazionali, prendendo giocatori addirittura del Real Madrid. Con Ancelotti consolidò l'idea che il Napoli si è attestato tra le grandi d'Italia e poteva iniziare ad ambire allo scudetto. Dopo lo scudetto di Spalletti è stato quello che è stato, si cerca di voltare pagina e non c'è figura più credibile, secondo me, di Antonio Conte.
È vero, in 30 secondi se puoi mi dici 3 nomi sui quali metteresti la mano sul fuoco che Conte li vuole assolutamente con sé al Napoli.
Devi distinguere se li vuole assolutamente al Napoli o se possono...
Ah beh, certo, no, è chiaro. Insomma, quelli che probabilmente sono in bilico, ecco, che non sono ancora certamente in via di saluti, diciamo, tu pensi quale? Conte dice no, per me questi 3 non devono andare via. Poi dipende anche dal mercato, come scrivi anche tra l'altro stamattina.
Ma da quello che ho capito, insomma, su Kvaratskhelia non c'è margine di trattativa nella testa di Conte. Poi ripeto, ho scritto anche oggi, se il PSG arriva con un'offerta fuori mercato e parliamo di 150 milioni, credo sia nella logica delle cose. Però oggi il PSG è arrivata a un'offerta ufficiale di 60 milioni con l'intenzione di poter trattare sensibilmente. A quelle cifre il Napoli non ascolta neanche la telefonata, ecco. A maggior ragione dopo che Conte ha ribadito al presidente che Kvaratskhelia deve essere il nuovo volto del progetto Napoli. Vorrebbe fare la stessa cosa, quanto si risulta, anche con Di Lorenzo, ma lì la situazione è molto complicata, delicata. Vedremo se anche questo nodo Conte sarà bravo a scioglierlo. Però al momento, ecco, direi Kvara sicuramente è un giocatore che fa parte del progetto. Dei difensori dell'attuale rota, Rachmani è un giocatore che può far bene nel Napoli di Conte, anche perché ha giocato già a 3 ed è esploso a 3 giocando a Verona, sia da centrale che da braccetto di destra. E io credo che Conte abbia bisogno di un regista che sappia dettare i tempi, e quindi Lobotka, anche se non ha la fisicità che aveva Brozovic,
certo,
l'Inter sempre parliamo, però ha, tra virgolette, con dovuta cautela, ma tra virgolette, la regia che aveva Pirlo nella Juve di Conte. Quindi è un giocatore, e se dovessi fare, insomma, un pronostico, potrebbe essere, secondo me, un giocatore molto da Conte, con lo russo che tornerà nella prossima stagione. Ha quelle caratteristiche di mezzala, di fisica, che sa inserirsi, che sa calzare in porta. Conte è un allenatore che manda in gol tanti giocatori, soprattutto i centrampisti, se hanno la gamba sfruttare, no, l'inserimento.
Vincenzo, grazie sempre, un grande abbraccio, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, un buon pomeriggio, un saluto agli amici a casa.
Grazie Vincenzo D'Angelo, pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, chi vi parla è sempre Dario Sarnataro. Saluto subito i prossimi ospiti. Francesco Modugno, nostro opinionista e collega di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati, ciao Dario.
Grazie anche, siamo molto felici di avere con noi l'avvocato Giulio Marinelli, agente di calciatori. Buongiorno avvocato.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi, sentiva Francesco Modugno. Io vado subito direttamente, Francesco, sull'argomento Zerbin, perché stiamo trattando ovviamente di vari calciatori che il Napoli riavrà dai prestiti. È chiaro che io credo, e non so se che ne pensi Francesco, però lo chiediamo innanzitutto all'avvocato Marinelli, che è appunto agente tra gli altri di Zerbin. Per me Zerbin è proprio calciatore da Antonio Conte, per gamba, intensità e fisicità. Avvocato, che ne pensa?
Sì, noi ne siamo convinti, assolutamente. Sarebbe meraviglioso per Alessio lavorare con Conte, un allenatore straordinario, e siamo convinti che abbia le caratteristiche per essere valutato dal mister, certo, come un componente della squadra del prossimo anno.
Che dici, Francesco, concordi?
Alessio è un giovane di qualità, con ancora prospettive di crescita. È chiaro che avrebbe bisogno di continuità per maturare, per esprimere il suo potenziale, certo. Ma immagino che per lui il fascino, il piacere di essere allenato da Antonio Conte gli farebbe anche accettare un ruolo, non dico marginale, ma sicuramente non da protagonista, però per caratteristiche è un profilo assolutamente da Conte.
3-5-2 ci sta benissimo come esterno.
Sì, ma ti dico di più: per disponibilità, per spirito di sacrificio, per applicazione, per gamba, per la capacità di mettersi a disposizione della squadra. È un ragazzo che abbiamo visto arrivare, che veramente era piccolissimo,
sì.
Timidissimo, per bene, però con una voglia di fare, di dare, di giocare a calcio. È uno di quei giocatori che insomma rappresentano un patrimonio. Vediamo quella che ne sarà la gestione.
Ecco, l'idea, avvocato, è quello di, immagino, di avere la convocazione per Di Maro, di la votazione di Antonio Conte. Poi le faccio anche un'altra domanda: se siete felici del minutaggio che ha avuto a Monza, e che se dopo questo minutaggio ci sono offerte ancora maggiori per lui da parte di altri club. Insomma, un po' di domande le ho fatte, mi rendo conto, 3 in 1.
Ma no, siamo molto 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 soddisfatti del semestre di prestito a Monza. Come sappiamo, non è mai facile andare in prestito,
certo.
Perché chiaramente la squadra è meno stimolata a valorizzare un calciatore di terzi. Non è facile, a maggior ragione, quando questa squadra ha sostanzialmente raggiunto il suo obiettivo. Il Monza aveva raggiunto la salvezza con largo anticipo, e invece a parte 2 o 3 partite in cui stava meno bene fisicamente, Alessio ha sempre giocato, molte dall'inizio, in alcune è subentrato in una squadra forte che ha fatto un ottimo campionato, anche se poi è finito incalando. E questo minutaggio, oltre a ampliare il suo bagaglio di conoscenze tattiche, perché Palladino, parentesi, è un bravissimo allenatore, gli ha consentito di consolidarsi in Serie A, di fare minutaggio, esperienza, quindi siamo molto soddisfatti.
Avete avuto più richieste, immagino, dopo questi mesi a Monza, più a sondaggi, per meglio dire. Poi si va a Di Maro, giusto, avvocato, comunque?
Ma allora, diciamo che certamente, perché il giocatore ha avuto modo di mettersi in mostra, no? La sua cilindrata, il suo motore, la sua capacità di adattarsi a diversi moduli, le sue letture tattiche, la sua qualità, naturalmente, sono state non raccontate da noi o da chi lo ha avuto, compagno o giocatore, ma sono state raccontate dal campo. Per quanto riguarda il futuro, come abbiamo piacere di ripetere in questi giorni, insomma, ancora manca l'ufficialità del nuovo allenatore,
c'è
un nuovo direttore sportivo, hanno il dovere e il diritto di fare le loro valutazioni tecniche, e Alessio è un calciatore che ha un lungo contratto con Napoli, e quindi con grande serenità e voglia aspetta di conoscere le valutazioni della parte tecnica, della
tecnica. Giusto. So che Francesco Bologna ha un collegamento con Sky tra poco, però ti faccio 2 domande in 1 anche a te, Francesco, poi torno dall'avvocato. E cioè, da nostre, diciamo, ultime notizie, ma sono cose veramente marginali evidentemente, potrebbe non essere il San Carlo la sede della prestigiosa presentazione di Antonio Conte, potrebbe slittare anche di qualche giorno. Oltre questo, ci sono aggiornamenti o davvero manca solo l'annuncio, e se è così, quando ci sarà secondo te?
Ma quella del San Carlo, come raccontavo ieri, era una ipotesi,
certo.
È stata una richiesta di disponibilità in un ventaglio di opzioni, tra le quali c'era anche questa, perché c'era volontà chiaramente di una presentazione
in grande stile,
come si conviene ad un allenatore di tale elevatura. Al di là della location, al di là della tempistica, insomma, giorno prima o giorno dopo, siamo quasi, insomma, siamo abituati a tempi abbastanza dilatati, no? Con le trattative del Napoli sembra ci sia sempre qualcosa da aggiustare, da aggiungere, da limare, tecnicismi, qualche cavillo qua e là, però di base c'è la volontà, c'è l'intesa, c'è l'accordo, ci sono le strette di mano, c'è un progetto che già ha cominciato, un direttore sportivo che d'intesa con l'allenatore e con la proprietà sta già facendo mercato, quindi Insomma, bisogna pazientare, ma senza neanche troppe ansie.
E infatti questo volevo dire, i nostri amici ascoltatori giustamente sono ansiosi di avere l'annuncio, perché fino a quando non ci sarà l'annuncio c'è sempre qualche piccolo dubbio, piccolo colpo a sorpresa che potrebbe accadere. Però cari amici, siamo sereni, non crediamo che arriverà oggi, domani, forse più lunedì, no, l'annuncio, però insomma chissà, potrebbe essere anche in queste ore, però insomma davvero non è questo il problema. Francesco, grazie, intanto ci sentiamo nei prossimi giorni.
Buona giornata a tutti. Ciao.
Grazie
Mario.
A Francesco Molini Sky. Torno all'avvocato Giulio Marinelli prima di salutarlo e ringraziarlo, perché volevo continuare a parlare di Zerbin, perché Alessio, dopo la doppietta in Supercoppa, sembrava potesse dare una mano al Napoli, poi però per fortuna, devo dire, visto anche il cambiamento ultimo allenatore, è andato a Monza. Per lei è un esterno da 3-5-2 più che da 4-3-3, cioè più un laterale tutta fascia che un esterno d'attacco ormai?
Allora, diciamo questo, è un esterno offensivo che ha una grandissima capacità aerobica, quindi è in grado di fare tutta la fascia. Poi chiaramente si tratta di interpretazioni, sono d'accordo con voi che dà il meglio quando ha tanto campo davanti. Esatto. E può distendere la corsa. Quindi che sia il 4-3-3 di una squadra che gioca molto basso, allora non voglio entrare in tatticismi di cui non sono neanche così pratico, però quindi con tanto campo davanti, che sia un 3-5-2 nel quale deve coprire tutta la fascia, sicuramente dà il meglio quando può lasciare andare questa corsa che è splendida, è veloce, è forte ed è anche di grande resistenza. Quindi concordo, sì, probabilmente in una squadra di grande potenziale e di primissima fascia come il Napoli si potrebbe esprimere meglio alla maggio, per non andare troppo lontani.
Esatto. Tempo, sono d'accordo con lei. L'ultima la faccio e mi permetta di insistere, dopo buoni riscontri col Monza, Zerbin sarebbe pronto a far parte della rosa Napoli o vuole giocare? E lo chiedo a chi come lei, e anche come lo stesso ragazzo, è sempre stato molto corretto e molto lineare nel rapporto con Napoli.
Ma sì, certamente, diciamo questo, che Zerbin non è un giovane. Zerbin è uno
anni,
che è arrivato tardi in Serie A perché ha fatto un percorso che l'ha molto consolidato, però è un 99, quindi è tutto fuorché un giovane. È un calciatore nel pieno della sua maturità, affronta la fase più importante della sua carriera, quindi sicuramente ha la giusta ambizione, la giusta voglia di trovare spazio, di giocare. Dopodiché è evidente che se il mister Conte dovesse valutare che Zerbin sia in grado di dargli una mano nel Napoli del prossimo anno, non sarò certamente io in grado di fargli cambiare idea, no? Sicuramente se Conte chiama ci si mette a disposizione.
È giusto così. Avvocato, grazie davvero per il suo intervento. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto, un saluto.
Grazie davvero all'avvocato Giulio Marinelli, agente appunto tra gli altri di Alessio Zerbin. Un po' di messaggi da parte vostra sui incedibili, proviamo giusto un paio prima della pubblicità. Peppe Crispino di Crispano scrive: per me incedibile solo la Bottega e Politano, poi chi non è contento vada via subito. Poi secondo me devono andare via Mario Rui, Jesus e Ostigard, Nathan va valutato meglio, scrive Massimo Perfetto. A centrocampo ci vengono giocatori con un gol nelle corde, ma anche più forti nel difendere nella difesa. Con l'arrivo di Conte, un altro amico, Salvatore da Roma, e del suo staff, finalmente il Napoli avrà una struttura societaria importante. Mi auguro ora si punti tanto su infrastrutture e settore giovanile. Un Napoli next gen plasmato da Mann e Santoro sarebbe importante tanto quanto la prima squadra. Ed è una bella cosa che hai detto, sono d'accordo con te, devo dire, sono d'accordo con te. Poi insomma, Mann con Santoro, insomma, sarebbe tanta roba. Santoro è un dirigente importante, molto competente anche in fatto di giovani talenti. Ne parliamo tra un po' anche con Ciro Troise, con Graziano Battistini, per parlare anche di Caprile, se resto meno al Napoli. Pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. Bruno: dopo Benitez, secondo spartiacque d'inizio di un ciclo, era Conte, ora Conte ed era ora. Poi il Napoli è considerato un top club, altrimenti Benitez, Ancelotti, Spalletti e Conte non sarebbero mai venuti, e questo lo dobbiamo piaccio o meno a De Laurentiis, scrive Antonio, e su questo ha ragione sicuramente. Poi come la mettiamo con un nuovo tecnico di cultura palesemente juventina, tecnico del calciatore, la maglia conta o non conta, conta solo vincere, quindi conta avere Conte. Gioco alle parole Roberto dell'AS di Casorio. Usciamone fuori, Roberto, ti saluto con affetto da questa situazione, perché devo dire bisogna pensare solo al profilo. Cioè io penso che quando si tratta di professionisti non conta il tifo, se uno ingaggia un calciatore tifoso del Napoli sicuramente può essere una cosa in più, se uno ingaggia un tecnico che è anche tifoso del Napoli può essere un plus, ma anche un rischio per le pressioni. L'importante è che diano il massimo di loro, quindi usciamo da questa situazione anche un po' provinciale, e quindi è chiaro che la uscita di De Laurentiis, che è un po' fuori luogo, è stata, no, su Giuntoli, poi tutto il resto. De Laurentiis ha avuto tanti collaboratori, tanti allenatori, certamente non tifosi del Napoli, come appunto tifo. Però parliamo del futuro e di giocatori sui quali puntare, sui quali Conte punterà. Ne parliamo con il collega del Corriere della Sera, Ciro Troise. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E anche un agente FIFA molto apprezzato che ha tantissimi talenti giovani che segue, tra i quali anche Elia Caprile. Graziano Battistini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per con noi. C'è Ciro Troisi dall'altra parte. Allora partirei, Ciro, se sei d'accordo, da Graziano, che per i più giovani ascoltatori è stato anche un ottimo portiere, tantissime presenze in A, Udinese, Verona e tanti altri. Perché Lia Caprile è un giocatore che a me piace molto, ha il papà napoletano. Aggiunga lei, che succede con Antonio Conte, Graziano?
Ma non so, sinceramente non so neanche se il Napoli e Antonio Conte hanno firmato il contratto. Quindi
non ancora, quasi non quasi ufficioso.
Quindi bisogna aspettare, quindi certo. Poi dopo il mister farà le valutazioni. È ovvio che tecnicamente il ragazzo Elia torna a Napoli dopo questa avventura, direi assolutamente positiva, a Empoli, dove ha contribuito in maniera importante a raggiungere una salvezza storica. Adesso tecnicamente torna a Napoli, quindi poi dopo il mister farà le sue valutazioni.
Ciro, tu che segui molto i giovani talenti, non solo ovviamente loro, che succede secondo te con Meret e Caprile? Conte punterà su entrambi? Il Napoli punterà su uno dei due in particolare?
Allora, io dico che il Napoli vuole fare la coppia Meret e Caprile. Poi tocca a Graziano decidere e a Caprile se vogliono fare il vice, vogliono andare a giocare con continuità come ha fatto quest'anno, dove ha fatto benissimo. Ieri leggevo una statistica di un sito specializzato come SofaScore, l'ha definito, l'ha messo nella formazione della top 11 del Gigante 21 nei 5 principali campionati europei. Quindi è una scelta che dovrà fare il Napoli con loro. Però a me quello che risulta, il piano del Napoli è rinnovare il contratto di Meret e avere Caprile alle sue spalle.
Ecco, dovesse essere così, dottore, è vero, per carità. C'è il dialogo, ci sarà il dialogo con Manna, con Conte, se come pare sarà il nuovo allenatore, quindi sia chiaro, non vogliamo andare a forzare. Però dovesse essere così, come potrebbe essere accettata la cosa?
Ma ripeto, adesso sì, voglio dire, sono tutte supposizioni,
certo,
è chiaro,
certo.
Che ripeto, bisogna capire quelle che sono le intenzioni del club. È chiaro che, ripeto, Caprile ha un contratto importante con Napoli di 5 anni, quindi di conseguenza si vedrà un po' quello che avrà in testa, secondo me, più che altro l'allenatore. Quindi in questo momento secondo me è anche troppo azzardato dire quello che sceglierà il Napoli, perché il Napoli, più che il Napoli, l'allenatore del Napoli deve fare le sue scelte, e quindi di conseguenza io credo che bisogna attendere quelle che possono essere le scelte, le valutazioni, i pensieri dell'allenatore, e di conseguenza poi dopo ognuno di noi farà le proprie valutazioni. Ma voglio dire, in questo momento, ripeto, tecnicamente il ragazzo torna a Napoli ed è quello che lui voleva. Poi dopo si è sempre giocato il posto con tutto e con tutti, quindi cioè, è chiaro che arrivare a certi livelli non è che non ti garantisce niente nessuno, quindi certo. È tutto da vedere.
Dice giustamente, se Conte per esempio dice noi puntiamo su Meret e Caprile, poi il campo deciderà chi gioca, sarebbe già un'investitura diversa.
Io credo che poi alla fine c'è sempre il campo, è chiaro che uno dice Meret è forte, certo che è forte, se stiamo parlando del Napoli, non stiamo parlando di una squadra, di una squadretta di provincia o chissà che cosa. Quindi è normale che nel Napoli ci sono tanti giocatori forti, e tutti questi giocatori forti, indipendentemente dal ruolo, se la devono giocare sul campo.
Sì, i grandi club come il Napoli hanno due grandi portieri, non solo uno. Non è più come una volta, come anche in parte lei ha vissuto il periodo un po' diverso dei portieri. Infatti le chiedo, da portiere, poi torno da Ciro Troise, da ex portiere, per Caprile, che siamo come livello di crescita, che margini ancora ha?
Beh, io credo che abbia assolutamente margini di crescita, dettati chiaramente dall'ambiente che va a vivere, e quindi sia se gli si dà la possibilità di alzare il livello dell'ambiente che va a vivere quotidianamente, lui sicuramente crescerà.
Certo. Ciro, hai una domanda per Graziano Battistini prima di salutarlo?
Sì, no, gli chiedo a bruciapelo, a voi il ruolo di vice per Caprile è giusto in questo momento, o per te deve andare a giocare?
Vista l'età, tu dici?
Al di là del Napoli.
Sei un fenomeno.
Il tuo pensiero in Napoli.
Ma guarda, io credo che tendenzialmente chi vuole crescere ha bisogno di giocare, è normale, no? Come tutte le cose. Certo. È altrettanto vero che le valutazioni devono essere fatte sulla base del fatto che comunque a certi livelli, ripeto, nessuno ti garantisce neanche la panchina.
Certo, quindi
fondamentalmente, a meno che non ti metti nelle condizioni come si è messo Buffon dopo aver fatto il fenomeno, che dopo lui giustamente era il titolare, a certi livelli devi diventarlo titolare, devi diventare un portiere di grande livello, eccetera. Quindi di conseguenza io credo che, a meno che non fai un'esplosione importante, diventi qualcosa di importante, è giusto che tu tutti gli anni ti giochi il posto, ed è giusto che sia così. Quindi la domanda di dire tu resteresti a Napoli, cioè faresti restare a Napoli Caprile da panchinaro, sarebbe una risposta che non andrebbe bene, capito? Non voglio rispondere, ma non perché non voglio rispondere alla tua domanda, Ciro, è perché capisci? Cioè, voglio dire, è perché comunque non vuol dire di non torna a Napoli, non gioco. A Napoli se devi giocare devi dimostrare di poter giocare. Anche Meret ha avuto le sue difficoltà all'inizio,
sì,
e ha fatto fatica, e stiamo parlando di un ottimo portiere, quindi voglio dire, se nessuno ti regala nulla, e Meret era stato pagato tanto dal Napoli, quindi alla fine poi l'allenatore deve mettere in campo sempre la squadra che lui ritiene possa essere la migliore in quel momento.
Faccio io la traduzione giornalistica, corretta. L'obiettivo di Caprile è giocare, ma è pronto a giocarsi il posto se Conte lo vorrà al Napoli insieme con me.
È un quasi titolo, infatti.
Dipende sempre da quello che uno pensa e quello che da come si parte.
Certo.
Se uno pensa che un giocatore, in questo caso Elia, sia un giocatore di prospettiva e viene realmente preso in considerazione in base a quello che si vede sul campo, è giusto che uno, voglio dire, se la giochi. Cioè, non vedo dove sta il problema, insomma.
In tutto questo il papà di Elia, napoletano, tifoso del Napoli, quanto conta nell'amore, nello spingere Elia verso Napoli l'anno prossimo, nel futuro,
diciamo che è stato un caso tra virgolette, quello di avere
una curiosità,
approcciati a cose. È stata una casualità curiosa, bella, il papà di fuori grotta, tra l'altro, è una cosa curiosa, una cosa molto bella, però adesso deve ancora iniziare tutto, bisogna ancora capire bene tutte le cose, l'allenatore non c'è ancora, quindi si sta veramente facendo delle supposizioni.
Assolutamente, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito, buon lavoro, a presto, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie, davvero, grazie a Battistini. Ciro, intanto oggi c'è anche a proposito di giovani, no? E poi torniamo sul discorso Conte, Napoli, eccetera. C'è una conferenza stampa per la presentazione di un torneo importante, ci vuole parlare un attimo.
Sì, è l'ottavo torneo AEG che si disputa a Volla da oggi fino al 16 giugno al campo sportivo San Michele di Volla, casa della Micri, una scuola calcio abbastanza conosciuta
ormai storica.
Vari talenti e tante squadre professionistiche: Bologna, Empoli, Cagliari, Torino, Napoli, Salernitana, Juve Stabia, categorie dai 2011 ai 2014, anche 2015, 16, 17 le scuole calcio regionali. Oggi pomeriggio alle 16:30 la sala De Santis, la Regione Campania, a Santa Lucia, per intenderci, conferenza stampa. Ci sarà anche l'agente Mario Giuffredi perché la Marat è partner di questo torneo proprio a livello storico.
E chissà che non dica altre cose, insomma, su Di Lorenzo, o anche
lo vedremo solo vivendo, diciamo.
Assolutamente, vi aggiorneremo, sarai tu a moderare, mi raccomando, aggiusta un po' la voce, lo so, capita qualche volta. Un paio di consigli dopo, se vuoi. Prima di salutarti, invece abbiamo parlato di Antonio Conte, che ormai è un passo, non so se tu hai aggiornamenti o informazioni diverse. Ne abbiamo detto che San Carlo potrebbe non essere la sede per vari motivi, potrebbe slittare oltre non a martedì ma a mercoledì, giovedì la presentazione, ma sono dettagli. E poi ti chiedo contestualmente i giocatori secondo te sicuramente incedibili per Conte.
Per me Conte vorrebbe ancora Meretti, Lorenzo, Anghissà, Kvaratskhelia, e questi quattro, diciamo, più di tutti. Poi ci sono altri che terrebbe volentieri: Rachmani, Lobotka, Raspadori, Politano. Certo. Però diciamo la spina dorsale sono questi quattro che vorrebbe tenere. E vi dico, non è scontato che giocherà a tre, sta pensando al 4-2-3-1.
Eh sì, perché poi insomma l'organico del Napoli si presta molto.
Con Politano, Raspadori, Kvaratskhelia dietro la punta che arriverà.
Bello, magari. Quindi sul Conte non mi dici niente, perché appunto non hai dubbi, insomma, anche tu.
No, tutto l'unico dubbio è quando sarà annunciato, quando sarà presentato e dove sarà presentato.
Esatto. Grazie Ciro, in bocca al lupo per oggi, grazie e buon lavoro. Grazie Ciro Troise, Corriere della Sera. Noi ci fermiamo, tra un po' spazio ai vostri messaggi ad un altro agente FIFA, agente di un altro ragazzo che ha fatto bene quest'anno, che torna a Napoli, al 339-666-9990, invece la possibilità di esprimere la vostra tramite WhatsApp.
Marte Sport Live.
Eccoci tornati, cari amici, un po' di messaggi da parte vostra. Allora, questo amico manda un messaggio vocale che ascoltiamo insieme appena mi dà l'ok. Gigi Soriano, eccolo qua.
Ma si può parlare di Zerbin come un giovane?
No, abbiamo chiarito, caramente.
Uno di 25 anni, questo è un discreto giocatore da bassa classifica.
Dici?
Non capisco tutta questa cosa per pomparlo ogni anno. Non è da Napoli.
Vabbè, il tuo pensiero, vedremo Conte cosa ne pensa. Si parla, a parte che abbiamo chiarito ed è stato molto correttamente lo stesso agente di Marinelli a dire non è un giovane, a 25 anni non può essere considerato un giovane, infatti non lo è. E parliamo di Zerbin come è chiaramente organico del Napoli. È chiaro che il Napoli di Conte non potrà ripartire da Zerbin titolare, ma Zerbin deve essere valutato da Antonio Conte per capire se può far parte della rosa. Solo questo, stiamo valutando insieme ai agenti queste situazioni. Spero che Conte e Orealli rinsaviscano Di Lorenzo, serve un grande Napoli per ripartire più forti di prima dello scudetto, scrive Nicola 76. Scarterei il San Carlo, poi il Conte solo il primo tempo della partita, il secondo tempo è più importante la campagna acquisti cessioni, nota dolente del Napoli. Beh, sicuramente questo è chiaro. Poi ancora Fabio scrive: non crede che se Conte usa il suo modulo 3-5-2-3-4-2-1 oppure 3-4-3, Nathan, che ha sempre giocato a 3, potrebbe rilanciarsi? Un saluto da Gianluca. Io penso che il Napoli, dei tanti acquisti sbagliati che ha fatto quest'anno, praticamente tutti dovrebbero restare, almeno per essere valutati inizialmente, Gong, Mazzocchi, Caiuste, Lindstrom e Nathan, che sono i cinque che il Napoli poi ha acquistato, e Nathan potrebbe essere valutato sicuramente sarà valutato da Conte come alternativa al braccetto sinistro, se giocherà a tre, perché poco fa con Ciro Troisi dicevamo che chissà che Conte non provi anche altri moduli. E tra un po' andiamo ancora al telefono, intanto vi seguo tutti i giorni questo amico, perché credo che la vostra informazione sia di qualità e onesta intellettualmente. Grazie Antonio, il complimento migliore che potessi farci. Ci dobbiamo aspettare garanzie sul mercato, Benitez bis, ma per quanto ti stimo, guardandomi in TV preferisco vedere la bellissima e competentissima Emanuela Castelli, e giriamo a lei questi complimenti, caro Antonio. Dal punto di vista televisivo sono d'accordo con te, sicuramente, non solo, dico innanzitutto dal punto di vista televisivo, sì, la garanzia di Conte è quella di avere assolutamente capacità di attrarre calciatori e quindi di portare a Napoli un certo tipo di calciatori, questo mi sembra scontato ma giusto da dire. Benitez bis, speriamo, poi dipende, se arrivano come sembra ovviamente i soldi per la cessione di Osimhen, bisogna spenderli bene, quindi bisogna spenderli nel modo giusto. E quindi Conte in questo senso è una garanzia maggiore di competenza, soprattutto perché al di là della competenza di Conte è chiaro che arriverebbero giocatori che piacciono a Conte, e qui questa non è una cosa da poco. Ancora messaggi da parte vostra, pazzesco quello che succede a Rotocalco Sportivo, dov'è? Eccolo qua. Dov'è? Ecco qua, d'Italia 1, nessun riferimento all'imminente arrivo di Conte, ma come seconda notizia c'è il possibile arrivo di Lorenzo per 20 milioni con la grafica della formazione addirittura. Già rosicano Dario lassù, poi dicono che abbiamo la sindrome da provincialismo, Massimo Costa da Scampia. Sì, forse un po' rosicano, beh, del resto insomma seguite Radio Marte, così avete maggiori possibilità, no, di parlare del Napoli. Troisi, ma come fai a dire che Conte vuole più Anghissa che Lobotka? Se fosse così avrebbe già delle contestazioni. Anghissa camminava in campo e litigava per il ritiro, via subito, scrive Antonio. Però ti posso dire una cosa, insomma è chiaro che Anghissa ha deluso molto, molte partite davvero sembrava passeggiare, forse anche per la Coppa d'Africa o forse perché era convinto di quello che faceva, ma proprio per questo, caro amico, che Conte può essere una garanzia, perché con Conte, lo dicono tutti, lo diceva anche ieri Floro Force, gioca solo chi è davvero, ha dimostrato, lo diceva poco fa anche qualche altro ospite, se dai il 95, il 300% giochi, altrimenti non giochi, questo è il concetto. Che fine ha fatto Mimmo Berardi? Sarebbe stato un ottimo posto Lozano, ma Carnevale è sempre stato bottega cara per il Napoli, diversamente per la Juventus. Oggi, pensando al Napoli, Sassuolo, il giocatore direi che hanno perso tutto in occasione. È vero, ricordiamo che Berardi è un giocatore purtroppo che ha avuto un grosso infortunio e quindi è chiaro che avrà difficoltà a recuperare in tempo per andare sul mercato. Insomma, credo che a meno che una squadra non punti su di lui a prezzo di saldo, Berardi dovrebbe recuperare verso ottobre, quindi diventa complicato acquistarlo. Poi Osimhen quest'anno, se non c'era, lottava per la retrocessione, non mandate la gente fuori strada, scrive Gaetano. Ma per carità, Osimhen ha dato, è stato uno dei pochi che si salva, secondo me forse poteva fare qualcosa in più anche lui, ma questo è un altro discorso. Mick da Napoli, allora i migliori attaccanti in circolazione, fanno elenco, sono Giurassi, David, Dobvik, Boniface, Jokeres, Jim Jimenez. Poi difensori Nasio, Mavropanos e Buongiorno, Jacob Ramsey a centrocampo. Uno di questi attaccanti, due difensori e il ragazzo a centrocampo con Conte, e arriva il quarto scudetto. Insomma, Mick, beh, speriamo, che ti devo dire. Poi ancora Leo da Quarto scrive: manna Conte, ADL fa sul serio, sta facendo le cose per bene. Servono assolutamente due difensori centrali di livello ed almeno uno veloce. Che ne dici? Sì, sono d'accordo con te. Servono due acquisti in difesa, difensori centrali, sono d'accordo con te. Sono d'accordo anche, uno veloce deve essere almeno di entrambi. Intanto tra un po' andiamo dal telefono se ci riusciamo. Allora Lucio, saluto Lucio dal Vomero che ci sta seguendo, ci dice che ha avuto qualche problema nell'ascoltare l'audio, verifichiamo subito ovviamente. Poi ancora allora, personalmente chi ha detto prima, chi ha detto dopo interessa poco, a me interessa che arrivi Conte, punto. Walter da Strasburgo, bravissimo, assolutamente, perché questa è la cosa importante. Poi ancora altri messaggi, penso che 22 milioni per il campionato e va pure a fare due mesi di Coppa d'Africa, per me può andarsene Andrea da Casoli, riferimento ovviamente a Osimhen. E poi ancora altri messaggi che arrivano al 339-666-9990, non c'è troppo, abbiamo problemi nel contattare il prossimo ospite al telefono, vediamo di capire un po'. Intanto c'è questo messaggio vocale che mettiamo in onda, eccolo qua.
Buongiorno, ma se Conte, appena Conte verrà ufficializzato, Conte è stato già preso ad ottobre quando si videro tutti i resti degli allenatori, pure Gasperini, Italiano, è quello che ha voluto far credere De Laurentiis, ma Conte era lui già preso la prima scelta. Conte non può essere allenatore che aspetta prima se viene Gasperini e poi viene lui, ma non scherziamo proprio.
Ok, questo è il tuo pensiero chiaramente, ma in effetti il concetto è, cioè, a volte nelle trattative anche del calcio mercato, il Napoli sicuramente, De Laurentiis in particolare, ha cercato Conte, come dicevi tu, a novembre, ottobre già scorsi per sostituire Garcia, poi non è riuscito a portarlo subito a Napoli, è sempre stato in cima ai suoi pensieri, ha un rapporto consolidato da anni, in cui non dico di amicizia, insomma di buonissima conoscenza, è chiaro che poi diventa nel calcio una possibilità di verificare la posizione di Gasperini, sondare e capire italiano, perché non è detto che poi si trovi l'accordo con Conte. Una cosa è avere stima, avere un feeling, ma poi non trovare l'accordo lavorativo e professionale, e l'altro invece è poi trovare altri allenatori disponibili a che accettino. Insomma, si è giocato su più piste, così si fa spesso. Intanto andiamo da Pasquale Giacometti, direttore Spazio Napoli. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te.
Grazie per essere con noi. Allora, ho chiesto agli amici, anche ospiti fino a poco fa, incedibili secondo Conte, e soprattutto anche di vari Foloruncio, Caprile, Chedira, Gaetano, chi Zanoli, Zerbin, chi secondo te può far parte a pieno titolo del Napoli di Antonio Conte?
Ma credo che sicuramente Caprile e Foloruncio partano con uno step in più, perché sono quelli che hanno fatto meglio nell'ultima stagione in Serie A. Io ti aggiungerei Gaetano per un semplice motivo: è probabilmente l'unico giocatore del Napoli al momento in rosa proveniente dal settore giovanile, e qualcuno
conosci bene,
ci deve pure
bene.
Essere
sì,
anche
sì,
per
sì.
Una questione di regolamento di lista,
di lista qua, dici tu,
di lista Serie A almeno, perché UEFA almeno quest'anno non ci sarà, serve, però è un giocatore che, ricordando quelle che sono state le squadre di Conte in passato, non si sposa forse benissimo col suo tipo di gioco. Lui vuole giocatori di gamba o di forza, e Gaetano non è quel tipo di calciatore, quindi potrebbe avere più difficoltà. Sarà sicuramente però valutato nei ritiri pre-campionato, e è sicuramente un giocatore sul quale si può contare. Vedo onestamente meno gli altri giocatori, vari Zerbin, Zanoli, lo stesso Chedira, che ha fatto benino al Frosinone. Credo possano essere semmai riutilizzati anche per fare cassa dal Napoli, che qualcosa deve pur cedere per poi acquistare nuovi giocatori, perché Conte qualche ricetta mi risulta l'abbia già fatta al Napoli, quindi qualcuno deve pur uscire, oltre ovviamente Osimhen, qualche cessione minore, ma che comunque può portare importanti plusvalenze alle casse del Napoli per fare cassa.
È vero, Pasquale Giacometti si occupa proprio di Dazon.it, arrivano anche su Spazio Napoli, no? Queste indiscrezioni su questi accordi, o soprattutto sul corteggiamento della Juventus per Di Lorenzo. Che scenario potrà avvenire nei prossimi giorni, secondo te? Che tipo di cosa ti aspetti che accada?
Ma allora, ti dico per quello che è arrivato a me, a noi in generale, la Juventus nella versione di Giuntoli sta provando a convincere, anzi probabilmente ha già convinto Di Lorenzo e il suo procuratore ad accettare la Juventus, forte di un'amicizia che dura nel tempo. Ricordiamo che fu Giuntoli a imporsi su Ancelotti al tempo per portare Di Lorenzo al Napoli, e poi da lì è partita la sua ascesa nel grande calcio, perché Ancelotti al tempo voleva un altro giocatore che era Trippier, ma Giuntoli si impose per portare Di Lorenzo. Quindi la stima e anche la riconoscenza che prova lo stesso Di Lorenzo verso Giuntoli è immensa. Così come Giuntoli stesso conosce il valore del giocatore, dell'uomo Di Lorenzo, e quindi farebbe carte false per portarlo alla Juventus. Al momento, siccome si è creata questa frattura tra il Napoli e lo stesso giocatore, lo spiraglio per inserirsi c'è e c'è stato, perché a me risulta che Giuntoli la famosa l'abbia già fatta. Ora sta al Napoli provare a ricucire questo strappo, e mi risulta che i tentativi siano già stati fatti. Adesso cerchiamo di capire se Di Lorenzo riuscirà a ritagliarsi tra l'allenamento e l'altro con la nazionale anche nel tempo per pensare al suo futuro. Io credo che sia una di quelle cose che vanno chiarite prima dell'inizio dell'Europeo, perché il Napoli non può portarsi la storia di Di Lorenzo a ritiro inoltrato. Bisogna chiarire subito se sarà lui il capitano o meno della prossima stagione.
D'accordissimo, te l'ultimissima, prima di cedere linea microfono, come si diceva una volta, a Timo e Gigio per sulle mani, te la faccio invece su Anguissà. È il giocatore, uno di quelli che potrebbe avere con Conte un rilancio importantissimo?
Assolutamente sì, è il giocatore da Conte in tutto e per tutto, però va messa una piccola postilla da Dario. Se l'Anguissà, che abbiamo visto negli anni scorsi, un giocatore che aveva voglia di correre, di rincorrere l'avversario, di proporsi, anche tecnicamente raffinato. Allora il Napoli ha un gioiello tra le mani per Conte, che deve soltanto riattivarlo. Se anche sta per suoi stimoli, come abbiamo visto l'anno scorso, è stato tra quelli che un po' più involuti, davvero a volte irritante per taluni atteggiamenti, nel non rincorrere l'avversario, nel non voler coprire.
Sì, sì, infatti,
ecco, quell'Anguissa lì è un giocatore che non serve al Napoli, e quindi bisogna fare prima innanzitutto un lavaggio del cervello ad Anguissa, e credo che Conte sia l'uomo giusto per farlo.
D'accordissimo con te, Pasquale, grazie davvero per essere stato con noi. Un abbraccio, Pasquale Giacometti, da Zon e Spazio Napoli. Un abbraccio forte. Un abbraccio a Pasquale, siamo in chiusura, arriva appunto Timo e Gigio per Sulle Mani, grazie a Gigi Sorani in regia, da parte mia a Dario Sara tra tutto, vi ricordo l'appuntamento 20-21 di questa sera con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, ciao!
Marte Sport Live.